ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 24 maggio, benvenuti a Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. Yeah, come sempre puntualissime alle 11.30, anche questa settimana cominciamo questa corta rassegna stampa perché poi da mercoledì ci spostiamo e ce ne andiamo. E quindi resterete senza notizie, senza possibilità di conoscere, ma no, sappiamo che noi vi diamo gli spunti, l'avviamento per incuriosirvi e cercare le notizie all'interno dei giornali. Siamo qui in compagnia per darci una mano, c'è anche Manuel Righele.
Saluto tutti gli ascoltatori e saluto Alessandro.
Ho forzato un po' troppo la E perché mi ha detto non Righele, mi raccomando.
Le parole sono piane in italiano e quindi l'accento cade d'obbligo sulla penultima sillaba.
Ah, fantastico. Pure linguista, vero?
Assolutamente no, ci proviamo.
Allora, cominciamo subito questa rassegna stampa partita in ritardo. Tante ovviamente le notizie di questo weekend. Prima fra tutte l'Inter campione di non so cosa perché io il calcio non lo seguo. Manuel, a te la parola.
Credo sia campione di nostalgia perché erano molti anni che non vinceva la Champions League. Comunque gli interisti si sono rasserenati dopo questo risultato straordinario, la tripletta tra coppe nello stesso anno non era mai capitato, immagino, all'Inter.
Quasi tutti gli interisti, perché uno non sarà mica tanto rasserenato ed ha ammazzato un tifoso nero-azzurro, come ci dicono le pagine dei quotidiani. Altri però sono i titoli delle prime pagine. Dal Corriere della Sera, ad esempio, si parla di Stato più leggero, il piano dei tagli. La manovra è quasi pronta, forse già domani la presentazione ai ministri. Il segnale di rigore ai mercati. La base di Okinawa nella battaglia geopolitica d'Oriente è un articolo che parla sostanzialmente della situazione giapponese, in cui il primo ministro appena eletto aveva promesso di cacciare gli americani da Okinawa, promessa che non potrà mantenere. Napolitano su Falcone dice chiarire i lati oscuri, e poi c'è sempre l'articolo in prima pagina, il commento di Francesco Alberoni, che quest'oggi si intitola L'amore apre occhi e cuore sulla bellezza del mondo.
La Repubblica invece dedica l'articolo centrale alla giustizia. Giustizia alla sfida di Grasso, intercettazioni legge da cambiare, Alfano pronti a modificarla. Il procuratore antimafia, difenderemo l'indipendenza di magistrati, e il presidente Napolitano fare luce sulle stragi. A centropagina, scontro sulla manovra via il condono edilizio, oggi vertice del PDL, Tremonti vuole tempi stretti, e ancora Elio Germano vince come miglior attore al Festival di Cannes, dedica l'Italia nonostante i politici.
Prima pagina del giornale, tutte le case della cricca, mappa degli appartamenti blu, abbiamo ricostruito il vorticoso giro di abitazioni che ruotano intorno all'imprenditore Anemone, e poi all'interno del quotidiano c'è proprio una mappa a Roma per vedere dove stanno. Sempre in prima pagina del giornale, la duchessa si fa pagare la tangente, si parla del vizietto italiano che dilaga in Inghilterra, e si parla di Sarah Ferguson, e ancora un'inchiesta del giornale, così l'Islam recluta i carcerati in Italia.
La Stampa, no al controllo del governo sui PM. Grasso, la magistratura resta indipendente. Alfano, mai pensato il contrario. Il presidente Napolitano, nell'anniversario di Capaci, bisogna chiarire ogni lato oscuro rimasto sulle stragi di mafia. Al centropagina, una palma d'oro e di rabbia. Elio Germano e Javier Bardem, migliori attori protagonisti al Festival di Cannes. Ed ecco la notizia a cui accennava Alessandro in precedenza. Lite per la Champions lo uccide a coltellate. L'assassino, l'Inter, non è italiana.
Abuso del diritto senza freni è l'articolo in prima pagina di Italia Oggi, il giornale per professionisti ed imprese. Ora per la Cassazione il fisco potrà sindacare anche i contratti tipici, se privi di valide ragioni economiche. Poi ancora parla di Avvocati Oggi, i codici non bastano per operare all'estero, conta il binomio diritto-cultura. E l'inserto io lavoro, economista o ingegnere, le vie per entrare nel sistema bancario.
Il Sole 24 Ore apre sempre come di consueto con le notizie economiche. L'evasione sale a 120 miliardi, effetto crisi, aumentano imposte e contributi che ogni anno sfuggono al fisco. In fondo pagina il giudice riscrive il dizionario dell'ingiuria, non solo il turpiloquio può diventare reato, tra le parole vietate spuntano lewinskiano e gay.
L'Unità, cosa resta di Falcone? 18 anni dopo il procuratore Grasso parla in nome del magistrato ucciso, i PM devono restare autonomi dall'esecutivo. Poi ancora donne contro donne, Marzano il potere non ci aiuterà e Cannes Italia Elo Germano miglior attore al festival.
Il Messaggero, statali, contratti a tempo dimezzati, pensioni, possibile una sola finestra d'uscita, stretta sui militari, la manovra nell'ultima bozza, tagliate le assunzioni flessibili, scuola a parte, frenata sul condono edilizio.
E cominciamo proprio dalla strage di Capaci, è un evento che caratterizza un po' la storia italiana della lotta fra lo Stato e la mafia. Prendiamo la spiegazione ovviamente dalla nostra cultura enciclopedica o dalla nostra Wikipedia preferita. Dice: l'espressione di lingua italiana coniata dai media è ormai d'uso comune, con cui si indica l'attentato mafioso in cui il 23 maggio 92 sull'autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci e a pochi chilometri da Palermo persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anch'ella magistrato, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. E così capita da un bel po' di anni a questa parte che il 23 maggio si ricorda questo triste evento ed è anche un'occasione per parlare di mafia, di Stato, di lotta alla mafia e via dicendo. Noi abbiamo scelto degli articoli, ce ne sono stati tanti usciti sia sabato che domenica, ma noi prendiamo quelli di oggi. Pagina 4 della Repubblica, 18 anni dopo c'è solo un poliziotto che sta cercando la verità. Questo ci ha colpito. Come quelle sulle stragi di Via D'Amelio del 19 luglio 92, atti lasciati a marcire in un deposito, colpevolmente e legalmente occultati. 18 anni dopo Capaci ricomincia da lì, da quelle carte, l'indagine per scoprire chi ha ucciso il giudice Falcone. Un paio di settimane fa avevamo dato notizia della riapertura dell'inchiesta giudiziaria su quei candelotti di gelatina esplosiva piazzati per far saltare in aria il magistrato, capovolta la scena del crimine, testimoni che raccontano di presenze strane a Cosa Nostra, il sospetto sempre più consistente che insieme a uomini di mafia ci fossero quel giorno anche uomini degli apparati. L'articolo, ripeto, è tratto da pagina 4 della Repubblica e parla sostanzialmente della riapertura delle indagini secondo cui solo un poliziotto attualmente ci sta lavorando e ovviamente tutti gli atti sono segretati, un po' occultati. È di Attilio Bolzoni e noi lo lasciamo per un altro articolo di polemica, se vogliamo, di critica contro l'uso della figura del giudice Falcone, ed è tratto da pagina 10 de Il Giornale di Alessandro Caprettini. Dice: l'ultima offesa a Falcone, usato come toga antipolitica. Tutto si può dire di Falcone, tranne che non abbia avuto tra i suoi più feroci avversari proprio molti esponenti delle toghe che lo bocciarono a ripetizione, forse anche perché nelle sue tesi di ammodernamento della giustizia non faceva mistero della convinzione della necessità di separare le carriere dei PM da quella dei giudicanti. Cosa sostiene l'articolo? A pagina 10 de Il Giornale. Che il giudice Falcone, tanto osannato dalla stampa di sinistra o comunque di centrosinistra o comunque da tutta l'antimafia, in realtà era dalla parte di chi voleva la separazione delle carriere tra giudici e magistrati, e per questo suo avvicinamento anche ai temi politici era stato criticato per primo dagli altri magistrati, che ora invece lo sventolano a eroe, come bandiera d'eroe. Di conseguenza, dice l'articolista, ricordare parla dell'intervento della Boccassini nel 92 in occasione della cerimonia nel Palazzo di Giustizia di Milano in onore di Falcone. Prese il microfono ed alzò un dito accusatore verso i suoi colleghi. L'avete fatto morire voi con le vostre accuse, la vostra indifferenza, la vostra diffidenza. Parlò di organismi dei magistrati ingessati e prigionieri di logiche di corrente. Conclude l'articolo: tutto dimenticato, tutto buttato a mare, oggi si vuole far passare Falcone dalla parte della sinistra, come l'eroe della lotta alla politica che voleva tagliare le unghie alle toghe coraggiose. Beh, direi che è un articolo interessante, se qualcuno vuole approfondire gli argomenti, pagina 4 della Repubblica sull'unico poliziotto che sta indagando sulla strage, pagina 10 del Giornale sulle tesi contraddittorie sull'intervento di Falcone nella separazione delle carriere fra giudici e magistrati. Direi che ce n'è un bel po' da approfondire. Voi che dite? Cominciamo bene il lunedì? Eh sì, perché è un lunedì politicamente impegnato, no Manuel?
Assolutamente sì, i temi all'ordine del giorno sono, diremmo, quasi secretati, visto che si parla di questo problema da più di una settimana, ma il problema si pone al centro della questione politica già da un anno a questa parte.
Si parla di intercettazioni?
Si parla di intercettazioni, e si parla di intercettazioni, da questo punto di vista oggi c'è un interessante inserto dal Corriere della Sera, c'è un'intervista fatta a Pecorella. E certamente Gaetano Pecorella è una persona che molti di voi ricorderanno, ed è milanese, 72 anni, deputato del PDL, già prima di Forza Italia, e avvocato di Silvio Berlusconi in passato. Pecorella parla del DDL sulle intercettazioni telefoniche e afferma: certamente il Senato ha fatto un grosso passo indietro per quanto riguarda la libertà di tutti i cittadini di essere informati. A dichiararlo è proprio lui in questa intervista che compare sulle colonne del Corriere, e quindi non è una critica avanzata dall'opposizione ma proprio da un deputato del PDL. Le dichiarazioni di Pecorella si riferiscono quindi alla soppressione del secondo comma dell'articolo 114 del DDL, che consentiva la pubblicazione per riassunto degli atti di indagini non coperti dal segreto. Secondo l'onorevole Pecorella c'è un errore di prospettiva, e cioè quello di colpire i giornalisti invece di prendersela con quelli che hanno la responsabilità di custodire i testi delle intercettazioni. Accanto all'intervista compare una scheda riassuntiva e esplicativa del problema, e c'è anche un bell'articolo di Mart che riguarda la proposta avanzata dalla Gabanelli.
Cioè, che dice?
E l'ipotesi di modificare le sanzioni agli editori e appunto reindirizzarle a quelle che sono le responsabilità interne alla magistratura, soprattutto ai tribunali sostanzialmente. Ma se volete saperne di più, l'approfondimento si snoda per l'intera pagina ed è alquanto interessante, anche perché si parla di formula buongiorno e sembra essere proprio questo il nodo della conflittualità interna al PDL, in quanto Buongiorno e Ghedini si erano presentati al Senato con un'intesa, mentre adesso sembra che le posizioni si stiano allontanando e quindi ci sia una situazione divergente interna. Ma è divertente questa cosa che all'interno del PDL ultimamente ci sia questa dialettica che forse non è affatto malvagia.
Ma qual è il contenuto di queste intercettazioni vietate, di questo DDL di cui si parla molto? Perché continuano a modificarne un po' il contenuto e ogni giorno che passa non si capisce quel che si potrà dire o quello che non si potrà dire. Beh, a pagina 3 della Repubblica c'è un bello specchietto che ci fa capire tutto ciò che cambierà da quando questo DDL verrà approvato. Ad esempio, per i giornalisti non potranno più pubblicare notizie e atti di inchieste fino al termine dell'udienza preliminare, cosa che, ammettono i giornalisti, di solito ci vogliono diversi anni. In TV non potranno più riprendere un magistrato all'interno di un palazzo di giustizia. Per quanto riguarda i processi, se una delle parti rifiuta il consenso, non si potrà più riprendere un dibattimento, quindi basta quei processi in TV. Intercettazioni non si potranno più pubblicare in versione integrale e tantomeno per riassunto le trascrizioni delle telefonate. Microspie non si potranno più mettere le cimici senza avere prima la certezza che in quel luogo si sta commettendo un reato. E beh, ma questo è ovvio, cioè, dico io, che gusto c'hanno a spiare della gente che non ha ancora dichiarato che sta per fare un reato? Cioè, è ovvio che PM non potrà più rilasciare dichiarazioni e se lo farà dovrà astenersi. Punto. L'articolo dice così. E dovrà lasciare il fascicolo se denunciato. Agenti segreti, non si potrà più mettere sotto controllo l'utenza di uno 007 senza prima aver avvisato Palazzo Chigi. Mafia, non si potranno più intercettare per più di 75 giorni indagati per reati satellite della mafia come l'estorsione. Norma D'Addario, l'hanno titolata così in onore di Patrizia, non si potrà più registrare una conversazione con un interlocutore senza rischiare fino a 4 anni di carcere. Quindi anche voi che quando fate i contratti al telefono con la Vodafone o con la Telecom, quando chiamate i vostri amici che vi insultano e voi volete registrarli, sappiate che ora rischiate 4 anni di prigione guai a voi, guai alle registrazioni. Ma secondo te noi finiremo in carcere per questa registrazione?
La tua vita è così interessante da essere intercettata?
Oh, beh, se ascoltassero tutte le mie segne stampa ce ne sarebbe da mettermi dentro.
Ma quelle sono pubbliche, vanno in onda. Passiamo ad un'altra notizia che oggi è su tutte le prime pagine dei giornali e ci sono approfondimenti all'interno e pur essendo una notizia che pertiene alla sfera degli spettacoli e della cultura non è così estranea alla politica come può sembrare, anche se non è dello stesso avviso chi ha fatto queste dichiarazioni. Sto parlando di Elio Germano, premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes, al 63° Festival di Cannes come miglior attore, premio che ha condiviso ex aequo con Javier Bardem. L'attore che interpreta il ruolo di protagonista nel film La nostra vita di Daniele Lucchetti ha dedicato il premio, e questa è la notizia, all'Italia e agli italiani, nonostante ha dichiarato la sua classe dirigente. Giovanna Grassi sul Corriere della Sera riporta che in sala stampa ai giornalisti che gli chiedevano spiegazioni Germano ha risposto che il suo è stato un atto di fiducia nei confronti del popolo italiano e ha strappato l'applauso e consenziente anche di Javier Bardem. Il Festival di Cannes si chiude quindi per l'Italia come era iniziato, con la rivendicazione della libertà di critica anche del mondo artistico. In quell'occasione, all'apertura, Bondi, ministro italiano, aveva disertato il film d'apertura della rassegna, che come ricorderete era Dracula di Sabina Guzzanti, in segno di protesta, e non si era fatto attendere il commento di Thierry Fermeau, direttore del festival. Bondi non mi risulta fosse stato invitato.
Che simpatico Bondi, Sì, come si dice quando uno rifiuta un autoinvito? Prima si autoinvita e poi dice no, beh, veramente non ci voglio venire dalla vostra festa. E qualcuno gli risponde, l'organizzatore risponde, ma chi ti ci ha invitato? Beh, carino, no? Tu cosa ne pensi?
Ne penso parecchio bene, nel senso che queste proteste partono già da gennaio di un anno e mezzo fa, quando sostanzialmente il mondo dello spettacolo ha reagito con fermezza ai tagli del vecchio DDL, mi sembra fosse il 122, mi sembra, che disciplinava gli investimenti pubblici per quanto riguarda la cinematografia e la produzione. E questa fermezza e continuità nel portare avanti le proprie istanze credo che sia un atto di coraggio, per quanto possa sembrare banale, che prende forse lo spunto, l'esempio, da quello che ha fatto Saviano qualche tempo fa. E quindi questo dimostra che il coraggio e la virtù sono anche contagiose. In un paese come l'Italia, insomma, fa ben sperare.
E a proposito di polemiche, di coraggio e di rimembranze, io vorrei a questo punto lanciare la nostra pillola ospite, perché oggi non avremo un ospite al telefono, bensì useremo una pillola, sapete queste micro interviste che ci prepara Elisa Erin Bonomo, che è stata al Festival della Cittadinanza che si è tenuto proprio qui a Padova dal 7 al 9 maggio scorso. C'erano tanti appuntamenti, ve ne siete sicuramente accorti perché la stessa davanti a Palazzo Moroni, davanti a Palazzo del Boi, in tutte le piazze c'erano questi stand banchetti di un festival che vuole ridare la parola alla cittadinanza. Dice: la città è creata e fatta da mille associazioni diverse che si danno da fare, ognuno ovviamente per il suo obiettivo e con i propri scopi, ma tutti insieme verso una direzione: riappropriarsi di quella che è il governo della città, con iniziative, con feste, e quindi tutte riunite il 9 e il 10 maggio proprio qui a Padova, almeno quelle padovane ovviamente. C'erano moltissimi eventi, tra cui organizzate anche il Centro Culturale Altinate. La nostra Elisa Erin Bonomo ha beccato molti ospiti importanti. L'occasione era ricordarsi di Bachelet. Tu ti ricordi qualcosa? Hai preparato in storia politica?
Potrei dire di sì, ma in realtà no. Ho sentito parlare di Bachelet, dalle esperienze, perché tu non lo sai, ma hai avuto un passato dei trascorsi da seminarista. E quindi, caro mio, è un personaggio che nell'ambiente cattolico ha il suo perché.
Era un giurista e politico italiano, dirigente dell'Azione Cattolica ed esponente democristiano. E è tornato purtroppo alla ribalta delle cronache perché fu assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980, precisamente il 12 febbraio. Al termine di una sua lezione, mentre conversava con la sua assistente Rosy Bindi, fu assassinato da un comando dalle Brigate Rosse, di cui faceva parte Annalura Braghetti. Noi ai microfoni per la voce di con la voce di Elisa Erin Bonomo abbiamo proprio l'intervista fatta durante il Festival della Cittadinanza proprio a Rosy Bindi.
Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Bue, siamo qui al Festival della Cittadinanza, al Centro Culturale San Gaetano. Abbiamo qui con noi ospite l'onorevole Rosy Bindi, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo ascoltato l'intervento fatto appena poc'anzi con Silvia Giralucci e Giovanni Bachelet. Abbiamo parlato appunto di anni di piombo. Le volevo fare questa domanda: che significato ha parlare oggi di figure come Bachelet?
Significa fare memoria innanzitutto di una vittima del terrorismo, quindi di una persona che ha pagato con il dono della vita l'esercizio del proprio dovere di professore universitario e l'esercizio della sua responsabilità. Responsabilità di uomo delle istituzioni, una vittima della violenza del terrorismo che ha svolto per il nostro paese un servizio preziosissimo sia come professore universitario che ha sempre lavorato per attuare i principi della Costituzione nella pubblica amministrazione perché la pubblica amministrazione fosse davvero al servizio dei cittadini e che nel momento in cui è stato ucciso all'università era riuscito a far trovare al Consiglio Superiore della Magistratura un momento di unità in un tempo nel quale la magistratura si sentiva sotto attacco da parte del terrorismo e si sentiva abbandonata da tutte le istituzioni. Aver servito il proprio paese facendo il proprio dovere anche con grande intelligenza e con grande capacità gli è costata la vita. Allora noi oggi ricordiamo da una parte la vittima, la persona, il padre di famiglia, il cristiano, ma anche il professore universitario e l'uomo delle istituzioni, ma vogliamo anche fare memoria della causa della sua scomparsa e quindi per naturalmente condannare l'uso della violenza come strumento di lotta politica per affermare le proprie idee.
Infatti lei ha puntato molto sul tema della violenza che non porta a nulla. Qual è secondo lei quello che potrebbe risolvere un qualcosa da mettere in alternativa a questa violenza?
Ma è l'esercizio pieno della cittadinanza, è la partecipazione civile, politica, è il confronto, è il dialogo. Il terrorismo e l'uso della violenza negano la dignità della persona, dell'interlocutore, ma negano anche appunto la libertà di esprimere il proprio punto di vista, di partecipare democraticamente alla vita del proprio paese. Quindi l'antidoto all'uso della violenza e all'abbandono a qualunque forma di violenza è appunto una società sempre più partecipata, sempre più attiva, nella quale ciascuno senta di avere un proprio posto e lo occupi in collaborazione con tutti gli altri. Ecco, quindi famiglia, scuola, mezzi di comunicazione di massa, politica, devono adoperarsi ogni giorno di più perché ci sia una democrazia piena nel nostro paese.
Quanto si sta facendo a livello istituzionale perché questa memoria storica vada avanti?
Intanto bisogna ringraziare il Presidente della Repubblica per aver istituito questa giornata che comunque o almeno ogni anno ci obbliga a fare memoria, a farlo anche soprattutto con le giovani generazioni che non hanno vissuto quegli anni terribili. E dobbiamo naturalmente una grande attenzione alle vittime del terrorismo che hanno pagato dei grandi prezzi e poi serve, io penso, continuare a indagare per fare chiarezza, perché ancora la verità di quegli anni non è stata fino in fondo trovata, sia per quanto riguarda lo stragismo, sia per quanto riguarda la strategia delle Brigate Rosse, che appunto, come ricordava anche il sindaco, nessuno può pensare sia avvenuta a caso, era un progetto preciso di destabilizzazione della vita democratica che ci ha privato delle migliori persone che il nostro paese aveva in quel momento. Quindi anche conoscere, capire che cosa è successo è un grande servizio e poi trarre soprattutto una grande lezione. Noi il terrorismo l'abbiamo combattuto e sconfitto usando gli strumenti della legalità e della Costituzione, non sospendendo le garanzie, le tutele, non ricorrendo a leggi speciali, non opprimendo la libertà di tutti. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che il modo migliore per combattere il terrorismo e per fare memoria è avere istituzioni davvero trasparenti, davvero al servizio dei cittadini.
Come pensa che sarebbe potuta essere l'Italia senza la perdita di questi riformisti che sono stati colpiti.
Ma guardi, la giornata della memoria credo non a caso è stata stabilita il 9 di maggio, giorno nel quale noi abbiamo ritrovato il corpo di Aldo Moro dopo 54 giorni di prigionia in quell'assurdo processo al quale lo sottoposero le Brigate Rosse e poi condannato a morte. Aldo Moro stava lavorando in quegli anni ad un progetto di compimento del processo democratico del nostro paese, costruendo le condizioni per la cosiddetta democrazia dell'alternanza. Il paese doveva uscire dal blocco nel quale era costretto, soprattutto per l'esclusione al governo, pregiudizio contro, diciamo, forze della sinistra, in maniera particolare il Partito Comunista. Moro stava lavorando alla legittimazione reciproca delle parti politiche per poi consentire l'alternanza al governo. Questo processo si bloccò, senza Moro Berlinguer non ebbe la forza di portarlo avanti e questo ci ha regalato, diciamo, l'emergenza degli anni Ottanta e poi un sistema politico ancora instabile nel nostro paese, un sistema istituzionale che non ha avuto la forza di riformarsi e quindi dopo 30 anni dalla morte di Moro noi dobbiamo purtroppo constatare che a causa delle Brigate Rosse in qualche modo il processo di modernizzazione del nostro paese si è fermato.
Bene, ringraziamo moltissimo l'onorevole Rosy Bindi per il suo intervento, per averci rilasciato la sua intervista.
Grazie a tutti voi.
E un saluto a tutti voi ascoltatori.
C'è solo un altro paio di interviste che Elisa Erin Bonomo ha dedicato alla nostra trasmissione Earth Intruders e che noi trasmetteremo nei prossimi giorni. Questa di Rosy Bindi per iniziare sembrava molto interessante. Lasciamo con lei la parte un po' più seria di questa trasmissione, andiamo verso le notizie balenghe un po' per rallegrarvi, perché ragazzi è lunedì e quindi, cioè, tirare avanti fino a venerdì vi sarà difficile, vi, perché io da mercoledì invece sono a Perugia. Cosa ci farò? Novità, sorprese, curiosità? Dovete seguirci per sapere cosa succederà. Proseguiamo quindi con la parte un po' di cultura e di informazione, di, come si dice, curiosità anche. Noi abbiamo scelto questa notizia, pagina 27 della Repubblica, che parla dei giovani, ricchi e affermati trentenni felici di Berlino. Berlino Generation 30, la generazione trentenni, si chiama la fascia sociale più fortunata e insoddisfatta qui nel cuore dell'Europa. Guadagnano tra il 46 e il 57% in più dei genitori, di solito trovano un impiego all'altezza della loro qualifica appena 3 mesi dopo la laurea, il dottorato o la conclusione del ciclo di studi superiori. Sembrerebbe veramente che siano tutti felici, e invece no. È la Germania di oggi, nonostante la crisi dell'euro, la crisi finanziaria internazionale, 20 anni di costi del risanamento della Germania Est, cioè per Stato e contribuenti 100 miliardi di euro ogni 12 mesi, cioè più o meno quanto l'intero piano Marshall, insomma, e mi sono perso l'articolo, vabbè, talvolta capita. Immaginatevi giovani che hanno già tanto da ereditare e che in media 90 giorni dopo la festa per la laurea trovano un impiego ben pagato, minimo 42.700 euro annui come stipendio iniziale, quindi si parla di quanto, circa 3.000 rotti euro al mese, il 46% in più in termini reali rispetto a 20 anni fa, quando papà e mamma, qualche BMW o Mercedes fa, li accompagnavano alle elementari. Ovvio che il paragone parte subito e arriva a noi, che siamo più o meno, se non più fortunati, anche messi meglio. In Italia la situazione è opposta, purtroppo lo sappiamo benissimo. L'età della popolazione è mediamente più alta rispetto alla Germania e i trentenni pagano uno schiacciamento demografico. Ma se i coetanei tedeschi sono felici, i nostri non sono depressi, semmai più cinici, meno entusiasti dei padri, ma comunque combattivi. A parlare è Giovanna Cosenza, docente di scienze della comunicazione a Bologna e membro della commissione tirocini della facoltà, che lavora a stretto contatto con i giovani. Le si chiede, qui da pagina 23 della Repubblica, buonanotte, 27 della Repubblica, bamboccioni per vocazione o per necessità? Credo poco la questione del bamboccione come forma di infantilismo psicologico. Basta guardare il precariato prolungato a cui vanno incontro i trentenni. I dati regionali dell'osservatorio di Alma Laurea dicono che il 50% dei neolaureati un anno dopo ha trovato lavoro, il che, cari ascoltatori, direte è una cosa bella. Sì, ma se si guarda il reddito percepito, supera appena i 1000 euro al mese. Il che direte, è una cosa brutta. Tanti scelgono di andare all'estero, chiede la cronista. Sì, perché se nel periodo della formazione si coltivano ancora illusioni sul futuro, i 30 anni è l'età dell'amarezza, del precariato prolungato e dell'impossibilità di pensare al futuro. Qual è il destino di chi resta? Dice l'intervistata, sviluppa la capacità di cavarsela, soprattutto oggi che gli effetti della crisi pesano su un mercato del lavoro statico, molti giovani trovano più impieghi per arrivare a fine mese. Cara Germania, sto arrivando. Anche tu ti senti quando finirai la laurea, caro Manuel, che entro 90 giorni troverai un lavoro che ti soddisfa e percepirai un 3.000 euro al mese?
Il problema è proprio lì, che soddisfi, un lavoro che soddisfi, perché non lo so, di solito nelle statistiche non sempre viene incluso, l'Università di Padova l'ha fatto con grande dovizia di particolari, però trovare lavoro e trovare quello che uno aspira a fare sono due cose che non sempre coincidono, quindi speriamo, ma chi vive sperando?
Muore cantando di solito. Beh, noi avevamo cominciato 2 settimane fa a leggere questa l'inchiesta dell'Espresso che parlava di laureati e occupati, in cui dicevano sostanzialmente che entro 3-5 anni tutti bene o male, parlo del 70-80%, ma anche delle facoltà umanistiche trovavano un lavoro nell'ambito. Però non parlava, non diceva quant'era lo stipendio, in realtà poi se leggevi bene a fondo c'era scritto e c'erano stipendi che partivano da 400-600 euro al mese, e direi che con quello stipendio al giorno d'oggi ci possiamo pulire il... Va bene, forse neanche quello visto il costo della carta igienica, ma proseguiamo con notizie di cultura visto che parliamo per l'appunto così...
Sì, io direi un triangolo amoroso nelle colonne, nella pagina della cultura del Corriere della Sera, perché in questi giorni sono stati sostanzialmente selezionati i 5 finalisti del premio Campiello. E sono Gad Lerner, c'è Pennacchi, Caro Figlio, Pariani e Murgia. La cosa interessante che ha destato così la curiosità dei giornali è una piccola polemica di Alain Elkann, che è stato escluso con un romanzo che si intitola, non è propriamente un romanzo, si intitola Nonna Carla. E questo titolo sostanzialmente potrebbe anche far sorgere alcuni commenti sull'interesse che può suscitare un tale libro nel lettore, ma veniamo a quello che dice l'articolo. Philippe Daverio, uno dei giurati del Campiello 2010, sabato era nell'aula magna del Bo di Padova e ha denunciato i veleni a mezzo stampa sul premio degli industriali veneti, cioè il Campiello. A sentire lui, sostanzialmente un articolo pubblicato sul Fatto ha influenzato in qualche modo il voto degli 11 giurati che hanno scelto i 5 finalisti. E proprio Alain Elkann sostiene che è stato proprio così. Dichiara Elkann: il motivo è chiarissimo, si sfoga e si annida nell'articoletto velenoso pubblicato dal Fatto Quotidiano il 16 maggio, che ha messo in imbarazzo i membri della giuria. E sostiene Elkann, questi giurati, che inizialmente erano la sua parte, invece di reagire con un voto platealmente unanime a suo favore, con la forza di una denuncia per le pressioni esterne, hanno invece preferito non esporsi. Ecco, ai posteri l'ardua sentenza, intanto noi vediamo che queste querelle servono anche forse, come a sospettare, servono anche a rilanciare una visibilità del premio che negli ultimi anni ha sempre cercato un po' di sensazionalismo.
E ridendo e scherzando, ma non sempre, perché se siamo capacissimi di essere anche seri, caro Manuel, siamo arrivati a conclusione di puntata. Diamo i nostri contatti per poterci scrivere, ad esempio se vogliono cercarci su Facebook a Radio Bue Padova, basta cercare, ci chiedete l'amicizia, noi sicuramente ve la concederemo, anche se vi sentite così un po' soli e volete aggiungere il numero delle amicizie, buttateci dentro che tanto fa sempre numero. Messenger radiobue@live.it, oppure a Skype a radio_bue_diretta, oppure potete scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto sapete che poi Enrico Bassi la legge. Manuel, un saluto a casa?
A casa vorrei salutare, ciao mamma, no sto scherzando, queste cose si fanno quando...
Sì.
Vorrei salutare mio figlio, però ringrazio tutti gli ascoltatori di aver tollerato la mia presenza non affatto professionale, mi sono trovato bene qui, ringrazio Alessandro Alberton, ringrazio Radio Bue e vi do appuntamento con la sua istrionica capacità di improvvisare, questo è il suo segreto e la sua grande preparazione.
Grazie, mi hai sputtanato nel giro di 2 secondi, va bene. Grazie a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo domani alle 11.30 sempre con Earth Intruders, la rassegna stampa.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.